Domani c'è un importante appuntamento nella città di Roma, un'assemblea nazionale che le compagne, le donne romane hanno indetto per fare un po' il punto della situazione rispetto alle leggi e alle proposte di leggi che nelle varie regioni italiane stanno mettendo mano ai consultori, ma non solo, perché se sicuramente i consultori sono sotto attacco, è sotto attacco l'autodeterminazione. Alla libertà di scelta delle donne, non solo in tema di maternità e sessualità, che sono questioni insomma più direttamente collegate ai servizi consultoriali pubblici, ma in generale è evidente che ci sia un disegno nazionale e strategico che vede le donne protagoniste perché insomma colpite da più parti. Pensiamo solo alle riforme del sistema sociosanitario, pensiamo alle riforme del welfare, alle riforme del lavoro, alle forme di precariato e di ricattabilità sempre più forte per quanto riguarda il mercato del lavoro. Come dicevo, un disegno strategico che riguarda anche i consultori ed è questo di cui andiamo a parlare. Qui in radio abbiamo raccontato spesso e nel dettaglio, per esempio, che cosa è capitato in Piemonte prima con la delibera dell'assessora Caterina Ferrero e ora con la proposta di legge 160 per la programmazione, la gestione e il controllo dei servizi consultoriali, cose molto simili stanno capitando, sono capitate in altre regioni italiane, dal Lazio al Veneto, la Lombardia poi che fa insomma da scuole dall'inizio degli anni 90 con la riforma della sanità, che la sussidiarietà tra pubblico e privato è sempre più evidente, e insomma anche in Emilia-Romagna, in altre regioni italiane. Sono tutte proposte di legge che più o meno vanno appunto nella direzione della promozione dell'ingresso dei volontari dei antiabortisti all'interno dei servizi consultoriali pubblici. Sono leggi che vanno a stravolgere il significato e il senso per cui questi luoghi sono nati. Ricordiamo, sono luoghi nati insomma dalle lotte, dalle mobilitazioni delle donne all'inizio degli anni 70, come consultori autogestiti. Gestiti poi in qualche modo vengono istituzionalizzati grazie ad una legge. Sono insomma, come dicevo, proposte di legge che vanno anche nella direzione di una sussidiarietà tra pubblico e privato sempre più evidente, quindi di un ingresso del volontariato e del privato sociale all'interno dei servizi consultoriali, ma anche di una promozione di servizi consultoriali privati legati al mondo cattolico. Abbiamo ai nostri microfoni Milva Pistoni dell'Assemblea Permanente delle Donne del Lazio contro la proposta di legge Tarzia, che sono state insomma tra le prime donne e compagne a mobilitarsi contro quanto sta accadendo. Hanno seguito e perseguitato la Tarzia ovunque si trovasse, in qualunque tipo di iniziativa pubblica e politica. Hanno raccolto qualcosa come 100.000 firme contro questa proposta e quindi giustamente si sono fatte promotrici anche di questo incontro nazionale che si terrà domani a Roma alla Casa Internazionale delle Donne. Milva, io ti saluto, ti do il benvenuto sulle libere frequenze di Blackout. Partirei con te insomma dai ragionamenti che vi hanno portato a fare questa chiamata nazionale. Avete scritto insomma un appello che insomma, ricalca un po' le cose che dicevo anche prima rispetto all'attacco ai servizi consultoriali, ma in generale ad un attacco più complesso e stratificato all'autodeterminazione delle donne. Ti lascio la parola, insomma, per presentare l'iniziativa, i ragionamenti che vi hanno spinto ad organizzarla, e poi magari entriamo un po' più nel dettaglio del programma della giornata di domani.
Volevo dirvi, tanto per cominciare, da dove nasce lo slogan che abbiamo lanciato per questo incontro nazionale, La vita siamo noi, che fa sicuramente riferimento a ciò che hai detto a ciò che hai detto riguardo al discorso dell'autodeterminazione delle donne, fa sicuramente riferimento a ciò che abbiamo da subito detto, cioè sul nostro corpo decidiamo noi, ma riprende una frase che è stata detta da una delle donne che ha partecipato all'assemblea contro la Tarsia. Quando siamo andate a stanarla, l'ultima volta in cui ci siamo andate tutte insieme a Piazza Navona, dove c'era un incontro e presentavano un incontro con case editrici, diciamo, locali, e presentavano dei volumi contro l'aborto che venivano da associazioni cattoliche, il Movimento della Vita. Allora, in questa occasione una delle donne che era con noi alla Tarsia ha detto: la vita siamo noi, non siete voi, voi state parlando di qualcosa che non di un fantasma, e non parlate di lavoro, non fate nulla contro la precarietà, non fate nulla per garantire diritti di cittadinanza, non fate nulla per garantire una casa a chi non ha una casa, non fate nulla per le famiglie che tanto andate decantando. E da questo, la vita siamo noi, da questa frase urlata abbiamo preso il titolo di questa iniziativa che facciamo sabato. E ho ascoltato il tuo la tua introduzione e hai detto, diciamo, il fulcro del discorso, come l'hai già enunciato. Che succede? Perché abbiamo chiesto questo incontro con tutte le realtà che in tutti i territori stanno combattendo contro lo stesso tipo di problema? Perché al di là di quello che stanno svuotando regione per regione, con regolamenti regionali, con mozioni, con tutto quello che riescono a fare queste amministrazioni di centrodestra, ma non solo, al di là di questo, quello che c'è in questa proposta di legge Tarsia è quello che c'è di feroce, quello che c'è che ci fa pensare che non basta bloccarla a Roma, ma che va pensata una reazione nazionale, è proprio un concetto completamente diverso di salute e di famiglia. In questa legge si dice il principio ispiratore di questa legge, che poi è quello che è lo stesso principio ispiratore dei vari piani famiglia, delle riforme agli assetti sociali, è proprio un'idea di persona e un'idea di famiglia, che è l'opposto di quello che sta alla base, alla radice dell'istituzione dei consultori familiari. Che, come dicevi tu, sono stati istituiti nel 75, nati dalla pressione delle donne che hanno fatto dei consultori autogestiti e che affermavano la centralità delle persone come fulcro di relazioni familiari e sociali. Non c'è famiglia, non c'è vita, non c'è società se non ci sono le relazioni tra le persone, ma in questo le persone sono il fulcro. Invece in questa proposta di legge Tarsia si dice che inizia proprio dicendo che la regione riconosce la dimensione sociale della famiglia, una famiglia fondata sul matrimonio e quindi già esclusiva di tutta una serie di altre famiglie che noi conosciamo, una famiglia che è l'istituzione votata al servizio della vita e che è riconosciuta come realtà preesistente al diritto positivo. Questa ultima frase l'ho letta, è proprio scritta in questa proposta di legge Tarsia. Allora, questa legge ora è, diciamo, su un binario morto, è in stand-by, noi l'abbiamo osteggiata in tutti i modi, interrompimi se esagero, perché posso andare avanti a lungo. Noi l'abbiamo osteggiata in tutti i modi possibili, con gran fatica, perché poi abbiamo messo insieme un gruppo che ha tante anime e tanti modi di vedere diversi. Quello a cui ho partecipato di più e che vorrei rendervi è quello delle firme. Abbiamo raccolto 100.000 firme, le abbiamo raccolte ovunque, alle fermate delle metropolitane, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, facendo banchetti, e dovunque noi parlavamo di questa proposta di legge e parlavamo del concetto di vita che viene portato avanti dal Movimento della Vita, dalla pressione che viene fatta sulle donne che hanno intenzione di interrompere la gravidanza, sulla disinformazione totale che viene fatta rispetto alla contraccezione e alla salute e al concetto di salute riproduttiva, tutte le persone che noi contattavamo per strada erano contente di firmare, anzi ci raccontavano la loro esperienza e ci sostenevano e ci sostengono in tutti i modi. Ci abbiamo messo veramente poco a raccogliere 100.000 firme, ci stiamo mettendo tantissimo, anzi non riusciamo invece a consegnarle alla Polverini, che è la presidente del Consiglio regionale a cui dovremmo consegnarle, sono parecchio che cerchiamo di farlo, non ci riusciamo, non ci riceve, non ha nessuna intenzione di riceverci. Mi sono persa un attimo, dicevo la famiglia, no, c'è un altro discorso. Allora noi per ben due volte siamo andate il 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza contro le donne, a dire che questa legge è anche violenza contro le donne, perché questo tipo di famiglia, il tipo di famiglia che promuove questa legge, il modello a cui fa riferimento, che è un modello astratto, che è il modello in cui la donna non ha valore come persona, ma ha valore solo come contenitore, solo come utero, solo rispetto al fatto che può essere madre, questo è l'unico valore, la sua salute in realtà non ha valore di per sé. E noi abbiamo detto che questa famiglia qui, questo modello affermato con forza da questa legge e dalle altre leggi clonie, insomma, di questa proposta qua, questa famiglia è proprio quella famiglia in cui le donne muoiono ammazzate, è proprio quella famiglia che produce le situazioni come quella che abbiamo visto appunto a Torino, in cui c'era quella ragazza adolescente che, pur di non riconoscere il proprio desiderio sessuale, la propria volontà, desiderio, la propria gioia, fa saltare un campo rom. Cioè quella famiglia lì è il modello di famiglia che stanno promuovendo ed è la famiglia in cui avvengono le violenze. Questo è, diciamo, l'orizzonte in cui siamo mossi e questo è ciò di cui stiamo parlando.
Sì, sembra, mentre insomma spiegava anche un po' le linee generali di questa legge, devo dire che le similitudini rispetto alla proposta di legge qui del Piemonte sono veramente tante. Tra l'altro ti dico una cosa in più, nel senso che l'anno scorso, quando la Casa delle Donne di Torino portò in ricorso la delibera Ferrero, ad una delle udienze partecipò anche Carlo Casini, che è presidente nazionale del Movimento per la Vita, e lui addirittura lamentava il fatto che in Piemonte ci avessero provato con una delibera e quindi con un decreto amministrativo, perché quello che pretende con forza il Movimento per la Vita a livello nazionale è appunto una legislazione nazionale sui consultori e che in qualche modo vada anche a mettere a repentaglio la vita della 194, che insomma per quanto abbia i suoi limiti, insomma, è una legge che insomma da tempo in memoria ormai si difende proprio per i continui attacchi cui viene sottoposta.
Sì. Posso aggiungerti, allora, sicuramente il disegno è unico e si capisce, e comunque la legislazione regionale la stanno svuotando, e questa è diciamo è anche un po' il punto che faremo sabato mattina proprio all'inizio, perché la prima cosa di cui vogliamo parlare è a che punto stiamo nelle varie regioni, nei vari territori. Il discorso sulla 194, la cosa interessante sostenuta da questi personaggi del Movimento della Vita è che cioè la cosa sostenuta in modo surrettizio è che la 194 va, come dire, smantellata, distrutta, perché è un attacco alla vita. In realtà poi i dati che sono stati pubblicati, perché devono farlo, dal Ministero della Sanità, l'ultimo rapporto credo sia uscito ad agosto, in realtà ci mostrano che la legge 194 è efficace esattamente al contrario rispetto a quello che dicono loro. In Italia gli aborti, da quando c'è la 194, sono progressivamente diminuiti, perché la prevenzione, perché l'informazione, perché l'aiuto, perché l'appoggio ha aiutato le donne a scegliere consapevolmente la loro, a gestire consapevolmente la sessualità. L'idea che l'aborto viene usato come sistema contraccettivo è completamente folle, non sono queste le situazioni reali che ci sono nei territori, cioè mentono anche sui dati, mentono spudoratamente, perché consultori e legge 194 il supporto che dovevano dare lo hanno dato alle donne.
Certo, anche qui nei corsi di formazione che ha fatto il Movimento per la Vita e che le compagne del collettivo Medea hanno frequentato, questi personaggi presentavano i consultori proprio come se fossero dei veri e propri abortifici, quindi come se il personale che vi lavora dentro spingesse le donne ad interrompere la gravidanza, non proponesse loro altre alternative, come se i consultori insomma di fatto facessero solo quello, quando in realtà il lavoro che fanno è ben altro. Ricordiamo tra l'altro che
gli viene impedito, certo, perché depotenziandoli, definanziandoli, stornando risorse ovunque, impediscono alcune funzioni. Per esempio lo screening antitumore non riesce a farlo quasi più nessuno, la informazione con gli adolescenti è difficilissima da portare avanti, gli impediscono di fare il lavoro per cui sono stati istituiti. Vabbè, comunque certo, l'attacco ai consultori e l'attacco a tutto ciò che ha a che fare con il corpo delle donne è talmente chiaro e lampante che fare questo incontro, appunto di ricognizione, ma anche di momento di riflessione comune su che cosa altro fare, come andare avanti, è necessario, perché appunto parliamo di consultori, ma poi come dicevi tu c'è lo svuotamento della 194 attraverso i ginecologi obiettori, e ci si impedisce di usare la pillola del giorno dopo dicendo che è un farmaco abortivo, cosa che tra l'altro non è, e la RU486 che viene usata ovunque e che ha un costo reale che varia dai 35 ai 70 euro, proprio il medicinale stretto, col ricovero va a costare allo Stato tipo 1200 euro, questi sono conti appunto che le nostre amiche ginecologhe sempre fanno, e questo è il disegno. E questo è quello che stanno portando a casa, insomma, stanno smantellando un pezzo di welfare che è fondamentale per noi.
Certo, ti chiedo Milva in ultimo se hai voglia di entrare più nel dettaglio del programma della giornata di domani, di dare qualche informazione tecnica, insomma, anche per chi è in partenza.
Allora, domani abbiamo previsto di iniziare verso le 9.30, faremo Roma interverrà nella mattinata solo con una relazione introduttiva, l'Assemblea Romana solo con una relazione introduttiva, anche se ci sono state richieste da altre realtà laziali che non hanno partecipato all'Assemblea di fare degli interventi, perché ci sono anche delle lotte in corso parallele importantissime. E poi daremo più spazio possibile alle informazioni che vengono da i territori, non sappiamo ancora quante sono perché continuano ad arrivarci adesioni e materiali, comunque sappiamo sicuramente che ci saranno interventi appunto dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dall'Umbria, dalla Campania, dal Friuli dovrebbero venire, Toscana, Marche e Basilicata, questi ce li hanno confermati. Non sappiamo neanche quante persone, perché da alcune regioni vengono donne di gruppi diversi. Sicuramente riusciremo a dare anche un'idea chiara di tutti i materiali che ci hanno inviato, anche quelle che non riescono a venire. Poi ci sarà un anticipo, una sintesi data in anticipo di una ricerca che è stata fatta dalla Società Italiana di Sociologia che riguarda i consultori del Lazio, una sintesi perché la ricerca sarà resa pubblica solo la prossima settimana, quindi ci anticipano qualcosa. E poi iniziamo dei gruppi di lavoro su tre temi. Noi, nei nostri ragionamenti, appunto partendo dal fatto che questa legge non ci rappresentava e che sul nostro corpo decidiamo noi, abbiamo diviso i tre tavoli di elaborazione in corpo, diritti e servizi. Quindi ci riuniamo in tavoli e da questi tavoli cerchiamo di ognuna per le proprie specificità di tirare fuori delle proposte, perché vorremmo uscire da questa giornata con delle proposte anche molto semplici, anche di minima, però delle proposte che possano servirci a fare rete su tutto il territorio nazionale ed andare avanti. Una delle proposte che è già pronta, che ci è stata mandata ieri, riguarda per esempio il fatto che la pillola, la cosiddetta pillola del giorno dopo, diventi medicinale da banco. C'è una delle nostre amiche che ha già scritto la petizione. Questa, diciamo, l'anticipo, perché questa è la proposta proprio minima, come campagna nazionale, questa petizione affinché diventi medicinale da banco, e quindi senza, addirittura senza prescrizione medica.